In Blu, l'economia.
Ben ritrovati per la seconda parte di In Blu, l'economia. In regia c'è sempre Sabino D'Alessandro, al microfono Marco Girardo, collegato con noi con piacere. Almeno una volta all'anno ci sentiamo con il professore Enrico Castrovilli. Insomma, lui fa parte dell'Associazione Europea degli Economisti che si occupano di educazione finanziaria. È stato anche presidente ed è attivo da diversissimi anni in questa grande sfida, che è quello di portare la cultura economica dentro la scuola e dentro i progetti formativi della scuola. Buongiorno e bentrovato Enrico Castrovilli.
Buongiorno, grazie Marco e grazie agli ascoltatori.
Ovviamente parleremo anche del grande concorso che viene realizzato ogni anno, forse il più importante concorso per la divulgazione dell'economia nelle scuole, che poi vede i premiati all'interno del Festival dell'Economia di Trento. Il concorso si chiama Economia con la M maiuscola. Ogni anno ne parliamo con Enrico Castrovilli. Le iscrizioni sono scadute proprio questa settimana, erano aperte fino al 16 di febbraio. Il grande tema del Festival dell'Economia è lavoro e tecnologia. Sapete, insomma, l'avvento dell'età della robotica, quindi delle macchine, che in alcuni casi possono portare a una distruzione di posti di lavoro, in altri casi possono sviluppare nuove competenze, perché la digitalizzazione dei processi richiede ovviamente delle competenze nuove, quindi liberare spazi per nuovi posti di lavoro. Quindi un tema immenso, insomma, che sarà oggetto appunto di questo concorso, che vedrà la premiazione, ma di cui parleremo dopo. Io approfitterei proprio della presenza di Enrico Castrovilli, perché siamo in un periodo molto delicato in questo momento nel nostro paese, siamo nella campagna elettorale, e devo dire anche dall'osservatorio, insomma, del giornale e di questa radio, in cui raccontiamo anche le promesse che sotto il profilo economico vengono fatte in campagna elettorale, mai come quest'anno. Insomma, le promesse sono tante, roboanti, richiedono anche delle coperture che però non vengono mai indicate. Allora, la prima domanda che farei a Castrovilli è proprio questa: come siamo messi noi italiani di fronte alle promesse che vengono fatte in questa campagna elettorale?
E siamo messi nella condizione di non saperle valutare, perché con una valutazione che è la mia, ma non solo la mia, di una cultura economica insufficientemente diffusa nel nostro paese, gran parte della popolazione, e in particolare i più giovani, non sono in grado di valutare il significato delle diverse proposte e la loro effettiva realizzabilità, il che rende la campagna elettorale sporca, non nitida, non distinguibile, non si capisce che cosa ha senso fare e che cosa non ha senso fare. Potrei riferire a mille delle proposte che sono attualmente in valutazione, anche perché se poi una proposta viene capita meglio nei suoi fondamenti, si riesce anche a intendere qual è più vicina ai propri valori di fondo, perché il problema non è rifiutare tutte le proposte, il problema è scegliere quali sono più vicine alle proprie idee, ai propri valori, ai propri principi. In ciò poi consistono le elezioni, ma è bene che ciò venga fatto con cognizione di causa. Questo avvicinamento è effettivamente molto importante, altrimenti uno risulta schizofrenico, magari a principi di un certo tipo, e non si rende conto che la proposta sulla quale poi magari sceglie un partito in realtà lo porta in tutt'altra direzione, e questo non è cosa giusta.
Io ne cito solo due, per esempio, sì. Castrovilli, cioè l'abolizione della riforma Fornero, secondo alcune stime costi 80-90 miliardi, non si sa dove si trovano, l'introduzione di una flat tax, quindi una tassa unica a un livello di aliquota molto basso, cioè le coperture poi dove entrerebbero? Si dice dalla crescita futura, dal fatto che diciamo ci sarebbe un minore percentuale di evasione, quindi il gettito consentirebbe comunque di essere incrementato da questo, cioè sono tutte promesse, bisogna conoscere i termini di cui si sta parlando.
Ma dunque, innanzitutto, per quanto riguarda le pensioni, il problema di fondo è di valutare cos'è il lavoro per noi persone, per noi uomini e donne. Il lavoro è una schiavitù o una forma di emancipazione, di realizzazione? Bisogna verificare anche da quale antropologia, positiva o negativa, si parte. Ora, poiché io sono convinto che il lavoro sia una forma di emancipazione e di realizzazione delle proprie capacità e della propria personalità, io non vedo così negativo il fatto che allungandosi le vite si possa anche sperare di lavorare di più. Prima questione, direi, di carattere quasi antropologico. E in secondo luogo, non è affatto vero che se una persona va in pensione si crea un posto di lavoro. Perché se le persone vanno in pensione molto presto, in realtà si depaupera la struttura produttiva di un paese e le opportunità di lavoro sono minori anche per tutti, tanto che diverse statistiche confermano che se si va in pensione più tardi, complessivamente un'economia è più stabile, più solida e più prospettive. Ma io adesso sto dicendo qua la mia opinione, ovviamente. Quello che voglio confermare è che invece è una questione di fondo su cui discutere con molta attenzione e con cognizione di causa. Poi ci si misurerà sulle diverse proposte. Per quanto riguarda la seconda cosa che accennavi della tassa piatta cosiddetta, innanzitutto bisogna distinguere le diverse versioni della flat tax, perché ci sono quelle con aliquote molto più basse, ma c'è anche la proposta più complessiva, più ragionata, articolata dell'Istituto Bruno Leone con la flat tax al 25%, che Nicola Rossi presenta come moderatamente progressiva, utilizzando le stesse parole che usò Luigi Einaudi per rappresentare la flat tax al suo tempo, vale a dire che all'interno della flat tax una proposta di un ambito di deduzione dal reddito fino a una certa entità porta alla progressività dell'imposta, quindi l'imposta non è che non sia progressiva, diventa progressiva ma con una minore efficacia di progressività rispetto a delle scale di aliquote diverse. Dopodiché il problema vero è quello che accennavi anche tu, vale a dire, visto che la flat tax porta nelle casse dello Stato presumibilmente una maggior quantità di risorse, bisogna però sapere che quindi bisogna ridurre anche le spese. E allora quali spese ridurre? Anche questo è un problema che rinvia poi le opzioni e i ragionamenti di ciascuno. Più complessivamente il discorso delle entrate e delle uscite, ma quindi anche dell'eventuale deficit e del debito, la direzione di marcia complessivamente prende uno Stato, nel senso che se io ho meno tasse e meno spese, probabilmente devo avere in mente un'idea dello Stato e della società in cui c'è più spazio per gli individui e per le persone e meno spazio per l'intervento pubblico, e viceversa nell'altro caso. Quindi questo collegamento tra la dimensione dell'intervento pubblico e la concezione dell'idea delle persone, dello Stato e della società è un punto nodale. Quindi non è tanto soltanto il problema di misurare l'entità delle imposte, delle spese, del deficit, ma di avere ben presente quale idea di società uno condivide. È per questo che la cultura economica è decisiva anche per votare, altrimenti si fanno soltanto delle affermazioni più o meno demagogiche e le persone poi magari al limite non votano neanche, perché abbiamo un gran parte ancora di persone che sono indecise se andare a votare, un terzo circa, e questo non è un segnale incoraggiante.
Io quello che volevo chiederti è se questa situazione, no, sostanzialmente di impreparazione sotto il profilo della cultura economica rispetto a quanto viene detto in una situazione di campagna elettorale come stiamo attraversando noi in questo momento, rispetto agli altri paesi sia peggiore o migliore, perché vuol dire anche i tedeschi hanno votato lo scorso anno, hanno votato gli olandesi, i francesi e via dicendo, e anche in quelle campagne elettorali magari il rigore teutonico non si lascia prendere la mano e quindi le promesse sono più contenute, come da costume, ecco, degli amici tedeschi, o anche in Francia, insomma, la situazione è stata meno esasperata sotto il profilo appunto delle proposte più demagogiche che concrete e reali. Ma se volessimo tentare una comparazione, l'Italia e gli altri paesi, siamo più o meno preparati rispetto a questo?
Ma dunque, io faccio riferimento ad alcuni indicatori che sono innanzitutto quello sui quindicenni dell'Ocse PISA sulla financial literacy. Noi abbiamo avuto due rassegne nel 2012 e nel 2015. Faccio riferimento al fatto che questa rassegna sulla financial literacy in realtà raggruppa soltanto una quindicina di paesi, non è così numerosa come le indagini Ocse PISA sui quindicenni di lettura, matematica e scienze, che invece abbraccia una sessantina di paesi. Purtuttavia quest'ambito può essere interessante. Ecco, dal 2012 al 2015 i nostri quindicenni hanno rimontato alcune posizioni. Da penultimi nel 2012 siamo adesso ancora sotto la media nel 2015, però abbiamo recuperato un po' di posizioni. Vuol dire che fare queste rassegne internazionali, queste comparazioni internazionali è importante, perché misura, ci misura e ci magari stimola anche a migliorare. Sono molto molto utili le indagini comparative obiettive. Uno deve sapere se è bravo nel salto in alto, nel salto in lungo o nel lancio del giavellotto se vuole fare delle gare di atletica, e bisogna misurare i risultati. Non c'è nulla di male, anzi è uno stimolo a migliorare e a migliorarsi. Poi però le indagini anche su il più ampio arco delle persone di tutte le età, condotte in questo caso da altri enti, ce n'è una che viene stata citata anche di recente, che è stata condotta da Standard & Poor's, vede l'Italia con una performance complessiva del valore di 37 a fronte di una media di 60 dei paesi industrializzati con i quali siamo abituati a confrontarci, e qui siamo molto sotto. In queste indagini hanno posto le domande su alcune variabili chiave, 4 domande chiave sulla sulle competenze economiche e finanziarie, e purtroppo qua i risultati, ripeto, per l'Italia complessivamente non sono positivi. Aggiungo anche che noi abbiamo una sottodimensione delle presenze degli studi e dei diplomi universitari. Abbiamo all'incirca il 22% dei ragazzi che si laurea a fronte di medie di attorno al 40% dei paesi europei con cui ci confrontiamo. Devo però aggiungere che questa percentuale così ridotta del nostro paese è prodotta in larga parte dalle insussistenze in Italia della formazione terziaria tecnica professionale, perché noi abbiamo in Italia quest'area dei corsi, che sono i corsi ITS, con circa 8-10 mila iscritti, frequentanti e poi diplomati, a fronte di una misura di un numero di 800 mila per identici corsi in Germania, 5-600 mila in Francia e così via. Questi corsi entrano nel computo dei universitari, delle persone che hanno un diploma universitario, e gran parte della differenza del 22 contro il 40 dipende da insussistenza di questa filiera di corsi. E tra l'altro all'interno di questi corsi ben potrebbero trovare spazio corsi di carattere gestionale amministrativo che rafforzerebbero le questioni della cultura economica nel nostro paese.
Che cosa può fare la scuola? Beh, cercheremo dare alcune indicazioni sulla base di questo gap che ci è stato illustrato dal professor Enrico Castrovilli dopo esserci ascoltati insieme Benjamin Clementine. Ben is an alien with extra ability. First time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Ben's an alien passing by. Wishing everyone be back home in Jupiter. Wishing everyone ease. When I made a joke about shooting stars, Ben spoke like a true bard. Sit and play with songs. Music is not marked as fierce toy, tear joy. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Ben's an alien passing by. Wishing everyone be back home in Jupiter. Things are getting harder. Wishing everyone. Wishing Americana. Enrico Castrovilli, che è membro dell'Associazione Europea per l'Educazione Finanziaria, per quel che riguarda il nostro paese, per l'Italia, che è attivo veramente da diversi anni nel promuovere la cultura economica all'interno del mondo della scuola attraverso varie forme, ci ha appena illustrato quale sia un po' il gap che il nostro paese tuttora si trova ad affrontare sotto il profilo della cultura economica in generale, ma anche di percorsi formativi, e dato interessantissimo che ci è stato segnalato in questa differenza nella percentuale dei laureati anche di quei percorsi formativi manageriali, gestionali, corsi che possono essere affrontati, che permetterebbero per esempio di incrementare la quota, la percentuale di italiani che risultano avere una qualifica di questo tipo. Che cosa può fare, Castrovilli, la scuola per cercare di colmare questo gap?
Ma dunque, il nostro punto principale di ragionamento è il seguente, che in Italia le grandi culture hanno dei grandi licei che le riconoscono come proposta valida per tutti i cittadini. La cultura letteraria umanistica, classica, la cultura scientifica, la cultura artistica o musicale, oppure anche le tecniche che vanno riconosciute e apprezzate all'interno dei vari istituti tecnici e professionali. Per quanto riguarda la cultura dell'economia, delle scienze sociali, del diritto, della sociologia e dell'antropologia, questo riconoscimento nella società italiana non esiste, perché al momento abbiamo soltanto all'interno del liceo delle scienze umane un'opzione economico-sociale che non è riconoscibile, distinguibile e quindi non è molto apprezzata dai cittadini, tant'è che si iscrivono soltanto il 2,4% degli studenti del primo anno delle superiori, a seconda dei dati che sono appena stati rilasciati dal Ministero dell'Istruzione. E invece il passaggio che noi riteniamo, ma non solo noi della mia associazione, anche le società scientifiche, appunto gli economisti, aziendalisti, sociologi, anche gli statistici e quant'altro, riteniamo decisivo appunto è che ci sia un liceo delle scienze economiche e sociali distinto, distinguibile, visibile come un appunto riconoscimento di una cultura che deve essere una cultura evidente, conosciuta, riconoscibile, che attiri le famiglie e i ragazzi. E perché non si fa è oggetto di tante discussioni, elaborazioni, discussioni nei nostri incontri.
Ne parliamo da qualche anno, vero Castrovilli, anche in questa trasmissione?
È dal 2010 che esiste questa opzione, ma non siamo riusciti a ottenerne il decollo. E al Ministero purtroppo non c'è stata attenzione, abbiamo fatto tanti incontri, tante discussioni, ma non si è spesa i decisori politici del Ministero dell'Istruzione non si sono spesi. L'amministrazione scolastica non è contraria, anche nelle scuole c'è una buona attenzione, ci vorrebbero probabilmente però, appunto, ripeto, delle scelte di fondo visibili da parte dei decisori. È per quello che aspettiamo il prossimo governo,
anche per sperando che vedere se si stringe.
Sì.
Questo diciamo dal lato proprio delle proposte formative canoniche. Poi ci sono dei progetti, sì, per esempio il concorso economia, che possono contribuire all'interno delle scuole, non in maniera strutturata ma con un progetto esterno, insomma, che viene inserito nelle scuole, ad ampliare comunque questa cultura. Quest'anno come si caratterizza il concorso economia?
Dunque, il concorso economia è al sesto anno, è sempre organizzato nel contesto del Festival dell'Economia di Trento, riguarda i ragazzi delle ultime due classi delle superiori e dell'ultimo anno dell'istruzione e formazione professionale, poi riguarda l'argomento, il tema del Festival di ogni anno di Trento dell'Economia, quindi quest'anno lavoro e tecnologie. Noi tra l'altro stiamo chiudendo le iscrizioni proprio in questi giorni, ma chi volesse fare iscriversi come scuola è ancora in tempo, basta che vada sul sito www.concorseconomia.it e trova le modalità per partecipare. Giusto, sta chiudendo ma c'è ancora qualche giorno di tempo.
Hai fatto bene a ricordarlo.
Il problema è che poi noi siamo in grado di dare ai vincitori, 20 vincitori, la partecipazione gratuita a Trento nelle giornate del festival, 200 euro di piccola somma di ulteriore riconoscimento, e poi i ragazzi sono riconosciuti tra le eccellenze del sistema scolastico e nei due ultimi anni hanno anche partecipato i migliori del concorso economia ai fuori classe della scuola, con un ulteriore riconoscimento che viene garantito dal premio i fuori classe della scuola. È una cosa abbastanza impegnativa perché c'è da studiare, preparare gli argomenti, seguire le lezioni online, ma insomma si può fare. A chi piace l'argomento, chi piace l'economia, è un'opportunità buona che speriamo possa diffondersi via via nelle scuole. E poi, se ho ancora un attimo, volevo accennare anche alla questione della possibilità di introdurre l'educazione economica finanziaria nei progetti di alternanza. Alternanza scuola-lavoro, come sappiamo, è andata a regime, ci sono problemi di carattere organizzativo, di concezione, che speriamo via via possano essere affrontati e risolti. Purtuttavia, noi pensiamo che l'educazione economica finanziaria possa essere realizzata all'inizio delle classi terze, in modo tale da poi sviluppare la successiva fase dei tirocini nelle aziende, nelle imprese, negli enti pubblici, privati o nel terzo settore, in modo da avere come punto di partenza un po' più di cultura economica e finanziaria alle spalle e in modo tale da poter poi sviluppare al meglio il percorso di alternanza. Questa è una forma di integrazione dell'educazione economica finanziaria nelle scuole, in progetti curricolari, qual è l'alternanza, che consentirebbero appunto di ampliare la presenza dei progetti di educazione finanziaria su cui sta lavorando Anna Lusardi e il Comitato Nazionale che è stato da poco varato. E questa è una cosa che stiamo facendo, in particolare in Lombardia, stiamo mettendo a regime un set di attività, di lezioni anche che saranno disponibili per le scuole in modo tale da diffondere le cose di cui stiamo parlando con Marco, con voi ascoltatori di Radio Blu.
Senti, io su questo tema vorrei però fare una trasmissione, diciamo, mirata. Io allora ti faccio una proposta in diretta, poi dimmi se ci stai. Approfittiamo del fatto, insomma, il Festival di Trento fine maggio, inizio giugno, così noi ci risentiamo i primi di giugno in una trasmissione, raccontiamo i vincitori, come è andato il festival e parliamo dell'alternanza scuola-lavoro. Che dice Enrico?
Marco, grazie della porta che ci spalanchi.
Ah, perfetto, allora ti ho strappato un sì.
Conto che possiamo risentirci bene su questo ulteriore momento.
Grazie a Enrico Castrovilli, grazie a Savino D'Alessandro che ha curato la parte tecnica di questa puntata. L'appuntamento con In Blu l'economia è per sabato prossimo, restate ovviamente sulle frequenze In Blu. Vi ricordo, scuole, iscrivetevi, c'è ancora tempo, www.concorsoeconomia.it. Grazie a tutti, alla prossima settimana.
Che questo mondo impone a noi di vivere senza certezza alcuna, in bilicone tu, disperati amanti che non hanno mai trovato amore puro, piegati alle regole del buon mercato, mi pento, mi dolgo per questo peccato, ma quando respiro mi accorgo che esisto davvero. Restiamo isolati in cerca di gloria, mediocri e muti e senza memoria, ma guarda l'estate è tornata, speranza c'è ancora. Ti prego, vivi, 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 davvero. Impone a noi velocemente vivere una vita, il frutto del peccato una donna l'ha mangiato, adesso io vorrei un pezzo di torta. Piegati alle regole del buon partito, nessun pregiudizio è mai stato sanato, raccontami quello che fai per dormire la notte, illusi, delusi dal senso di colpa, costretti da una morale distorta, ma fuori c'è un mondo di anime salve davvero. Ti prego,
i contenuti della trasmissione svolgono una funzione puramente informativa e non rappresentano in alcun modo un'offerta, né un invito all'offerta, né una sollecitazione di vendita o di acquisto di prodotti finanziari.